Radio Nuova Trieste presenta
Mirko risponde.
Politica e Chiesa al tempo d'oggi.
Un programma del portavoce del Popolo della Famiglia Mirko De Carli.
Cari amici, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata del Mirko risponde, qui dalle onde di Radio Nuova Trieste e il vostro Massimiliano Esposito che parla. Un ringraziamento speciale a tutti i nostri radioascoltatori che ormai ci seguono in modo assiduo, costante e soprattutto affezionato. Un ringraziamento al nostro direttore Don Lorenzo Maria, al nostro vescovo Monsignor Trevisi e soprattutto ai preziosi tecnici che ci supportano in questa splendida avventura. Benvenuto Mirko.
Buon pomeriggio a tutti gli amici di Radio Nuova Trieste, un buon ascolto del Mirko risponde di oggi e un buon fine settimana a tutti voi.
Il governo ha approvato una serie di misure contenute nel decreto sicurezza che include una scelta sulla vendita della cannabis light, ormai fuori legge.
Un ottimo segnale la stretta sulla vendita della cannabis light. Da sempre noi anche qui tramite i microfoni del Mirko risponde abbiamo ribadito con forza la preoccupazione della diffusione delle droghe. Non esistono differenze, lo ripeto, tra droghe leggere e droghe pesanti. Le droghe sono droghe e fanno male ai giovani che le usano. Il fatto che si sia decretato attraverso un intervento governativo che non ci possa essere una diffusione della cannabis light è un ottimo segnale che guardiamo con favore. I giovani vanno aiutati a diventare adulti, vanno aiutati a costruire un futuro buono per loro, le loro famiglie e per il paese e non abbandonati a droghe che devasterebbero solamente la loro mente, i loro cuori e il loro futuro.
Il dibattito sull'autonomia differenziata continua a far discutere, raccolte una settimana 500.000 firme per richiedere un referendum abrogativo.
Purtroppo, come sempre accade in questo paese, le grandi riforme non sono un'occasione di confronto, di dialogo per tentare di costruire una proposta la più condivisa e larga possibile, come dovrebbe avvenire, come nello spirito della Carta Costituente, che impone e propone una logica collaborativa tra forze diverse e parti alternative dell'arco parlamentare. Purtroppo si tende a costruire una dinamica di alternativa l'uno contro l'altro, per cui l'autonomia differenziata, che ha dei limiti oggettivi ed evidenti, abbiamo richiamato le parole del Cardinale Zuppi, presidente della CEI, più volte qui al Mirko risponde, ritenendo che l'elemento di perequazione mancante nella riforma sia un preoccupante segnale di una distorsione che potrebbe generare problemi nell'attuazione della riforma. Problema però che non si affronta, secondo me, secondo noi, questo tipo di tema semplicemente facendo campagne l'uno contro l'altro, chi raccoglie firme a favore, chi raccoglie firme contro. Lo scontro da tifoseria calcistica non è il metodo corretto per cambiare la struttura giuridico-normativa del paese in meglio, e quindi mi auguro che ci possano essere tentativi di dialogo e confronto tra leadership dei partiti principali delle parti politiche in campo, e mi auguro serenamente che si possa trovare una strada di confronto capace di evitare questo schieramento l'uno contro l'altro da tifoserie calcistiche e che si possa avviare una modifica in alcune parti della riforma sull'autonomia differenziata che garantisca alcuni elementi che oggi non sono presenti e tutelati a dovere.
Il Movimento 5 Stelle ha convocato un'assemblea costituente per discutere di una ristrutturazione del partito sotto la guida di Giuseppe Conte, ma Grillo non ci sta.
È evidente che Grillo non ci possa stare, perché una riforma come Conte propone del Movimento 5 Stelle va in una direzione che Grillo non potrebbe mai auspicare e credo neanche accettare. Significherebbe superare quella natura movimentista con un ruolo precipuo di un leader carismatico come Beppe Grillo, che lo aveva insieme a Gian Roberto Casaleggio e che si supererebbe definitivamente, trasformando di fatto il Movimento 5 Stelle in un partito tradizionale di quest'epoca repubblicana italiana, dove c'è un leader che decide in maniera molto similare ai partiti avversari, a una Lega di Salvini, a un'Italia Viva di Renzi, per fare solamente alcuni esempi. Quindi in questo senso credo che Conte non sia per nulla un innovatore, semplicemente è un uomo del suo tempo e ha compreso e capito che quel patrimonio elettorale, ancora più esiguo rispetto a prima, però comunque significativo, di un 10, 12, 13% di voti, è un pacchetto elettorale che può essere utile per molti anni a divenire, per incidere ancora sullo scenario politico nazionale, e quindi vuole sostanzialmente governarlo lui senza avere inter pares o personalità che possono mettergli ombro o creargli problemi di leadership. Questa è la scelta di Conte, tutto il resto sono chiacchiere da giornale. Credo che questo scontro sarà lo scontro finale una volta che Grillo sarà messo da parte, e credo che accadrà, perché tutti i nuovi eletti in Parlamento e nelle istituzioni come regionali, comunali, territoriali, sono tutti uomini che sono stati eletti negli anni di guida Conte, e quindi non credo che dentro gli organi di partito saranno contro di lui. Credo che finirà la grande epopea dei 5 Stelle, avremo il partito di Conte, e questo sicuramente è un altro elemento che impoverirà lo scenario politico, che nel corso degli ultimi decenni si è sempre più impoverito nelle dinamiche dei partiti che lo caratterizzano.
Il ministro del Lavoro ha lanciato una piattaforma online dove i cittadini possono esprimere il proprio voto sulla proposta di legge per l'introduzione del salario minimo legale.
Non sono mai stato e non lo sono tuttora un amante delle forme di democrazia diretta, perché penso che il nostro paese e si è costruito, sviluppato e organizzato in una forma di democrazia rappresentativa, e quindi coloro che sono eletti per esercitare la democrazia rappresentativa devono rispondere agli elettori attraverso l'unico processo riconosciuto e delineato in Costituzione, che è quello del voto democratico. Tutto il resto mi sembrano suppellettili o supplettivi, non utili alla causa di una democrazia effettiva. Comunque, raccogliere il consenso sulla riforma in merito al salario minimo dei lavoratori può essere un'occasione per vedere il polso reale del Paese rispetto a questo tema. Noi, come il corrisponde, più volte ci siamo posti in contrarietà, non tanto allo strumento, ma all'efficacia dello strumento, che rappresenterebbe sempre una forma di assistenzialismo statalista, tutt'altro che sussidiario, tutt'altro che capace di sviluppare e generare risorse ed energie, e sarebbe un strumento che invece che calmierare il mercato del lavoro creerebbe uno squilibrio ulteriore, creerebbe difficoltà nel generare nuovi posti di lavoro e nel generare sviluppo nel mercato del lavoro. Il livello minimo per un lavoro dignitoso e quindi equamente retribuito deve essere frutto di una concertazione positiva tra le parti in causa, lavoratori e datori di lavoro, e associazioni di categoria, con lo Stato che faccia la sua parte, non con leggi che lo impongono dall'alto.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha bocciato il requisito di 10 anni di residenza per l'accesso al reddito di cittadinanza, definendolo una forma di discriminazione indiretta.
E non condivido questo tipo di ragionamento, perché penso che proprio perché si chiama il reddito di cittadinanza debba essere collegato a una dinamica che è quella della cittadinanza, e quindi personalmente credo che chi non è cittadino non dovesse percepirlo. Il fatto di voler estendere a chi ha almeno 10 anni di residenza, creando una variante, diciamo, alla norma per favorire quelle persone che comunque hanno dimostrato di voler vivere nel nostro paese, di aver contribuito al benessere e all'economia del nostro paese per un periodo decisamente significativo, è corretto, è accettabile, è comprensibile. Definire iniquo tutto questo mi pare inopportuno, perché non credo che sia giusto e corretto che il reddito di cittadinanza debba essere conseguito a tutti coloro che risiedono nel territorio nazionale, appunto perché la cittadinanza è un vincolo particolare descritto è riconosciuto in Costituzione, che ha una sua dignità, un suo valore, e se noi vogliamo dare un reddito vincolato a quello, dobbiamo rispettare il significato e il valore della cittadinanza.
In occasione dell'anniversario della strage di Bologna del 1980, Giorgia Meloni ha lamentato attacchi personali e un clima di odio nei suoi confronti, suscitando diverse reazioni nel mondo politico.
Personalmente, che ci sia un clima avvelenato nel paese, soprattutto di uno scontro politico che rimanda a storie del passato, ad appartenenze ideologiche che di fatto non possono essere collegabili a leadership politiche attuali, Giorgia Meloni neanche ha vissuto quegli anni, mi sembra qualcosa di strumentale, come diceva Pasolini, si mette lo spauracchio del fascismo quando non si hanno contenuti con cui argomentare reali forme di opposizione. Quindi personalmente sono convinto che ci siano delle gravi deficienze nelle proposte delle opposizioni che richiudono la loro azione spesso e volentieri su attacchi personali, campagne d'odio o diffamazioni sulle appartenenze ideali del passato di chi magari è stato maestro o è stato educatore politico, di attuali leader politici, che ben poco ha a che vedere con i reali bisogni del paese. Anche sulla strage di Bologna purtroppo questo è accaduto. Devo dire che però dall'altra parte il Presidente del Consiglio non si è fatto mancare occasioni di critica anche dalla sua parte politica, non agendo di conseguenza rispetto a quello che più volte ha detto. Giorgio Meloni ha ripetuto, quando era all'opposizione più volte, di voler chiedere la desecretazione delle carte della strage di Bologna, è al governo da più di 2 anni e nemmeno ne ha mai parlato. Quindi forse ognuno è bene che si faccia un esame di coscienza a casa propria.
È diventata legge la conversione del decreto sulle liste d'attesa sanitario, un provvedimento mirato a ridurre i tempi di attesa per le prestazioni medico nel sistema sanitario nazionale.
Come abbiamo già detto nei Mirko Risponde precedenti, è uno strumento che sicuramente dà un impulso tentativamente positivo nell'affrontare un grave tema dannoso per la gestione del welfare del paese, però non è la panacea di tutti i mali, però non risolve il problema che invece andrebbe affrontato sul piano della carenza di personale sanitario e sul piano della inefficienza delle strutture organizzative e anche delle strutture intermedie, edifici stesse, che sono carenti, vecchie e mal manutentate. Purtroppo si affronta un tema a costo zero, che è quella della digitalizzazione, quando invece bisognerebbe mettere risorse e affrontare i temi che veramente sono il nervo scoperto della mala sanità e delle troppe lunghe liste d'attesa che affliggono troppe regioni del nostro paese.
Le opposizioni criticano aspramente Matteo Salvini per la gestione dei ritardi nei trasporti ferroviari e aerei, chiedendo un intervento più efficace da parte del governo.
Il problema dei ritardi ferroviari e aerei del nostro paese non è un problema di Matteo Salvini o di questo ministero, è un problema annoso del nostro paese che riguarda in particolar modo certi periodi dell'anno per il nostro paese. Purtroppo il mondo del trasporto pubblico è un mondo colpito da un rapporto anche poco sano e pulito tra associazioni che raccolgono gli imprenditori e i sindacati, e soprattutto non abbiamo più la capacità di gestire in maniera efficiente anche quelle che sono le reti dei trasporti viari, ferroviari e aerei. Abbiamo delle deficienze evidenti e mancanze nelle strutture che sono competenza delle società pubbliche che le seguono, e su questo andrebbe fatto forse un ragionamento e Salvini forse dovrebbe agire maggiormente, perché su questo si ha la possibilità di decidere e di intervenire sicuramente con più efficacia.
Ormai la Liguria si prepara a nuove elezioni regionali dopo la dimissione di Giovanni Toti.
Un saluto e un abbraccio all'amico Giovanni Toti, il quale ha vissuto e attraversa un momento di grave difficoltà legato a un'azione giudiziaria che lo colpisce, per quanto mi riguarda, lo abbiamo detto più volte, quel ne corrisponde, in maniera ingiusta, provocatoria e strumentale sotto il piano politico. Si va a votare, si lavorerà probabilmente per un election day di tutte le elezioni regionali che ci saranno in autunno, e probabilmente gli elettori liguri saranno molto condizionati dai fatti giudiziari che hanno colpito Toti. Mi auguro che si abbia la capacità di distinguere la vicenda giudiziaria, che è ancora in corso e che quindi non ha messo una parola fine sulla reale colpevolezza o meno del governatore uscente, ma si guardi quello che è stato fatto in termini di opere, di buon governo, di gestione e che merita sicuramente di essere riconosciuto e di essere apprezzato, perché Giovanni Totti è stato un bravo governatore di Regione Liguria.
I dati Istat mostrano un aumento dell'occupazione in Italia, ma la crescita non coinvolge equamente donne e giovani, che rimangono le categorie più svantaggiate sul mercato del lavoro.
Il problema dell'occupazione è un problema di lettura corretta dei dati. Sicuramente la sproporzione che tu evidenzi tra donne, giovani e uomini è evidente, ma è evidente perché abbiamo un'occupazione che è sempre più instabile, che è sempre caratterizzata da una minor sicurezza del posto di lavoro, da una variabilità occupazionale molto più elevata rispetto al passato. E questo è un elemento importante, non possiamo guardare i dati in maniera astratta, ci sono più posti di lavoro, ma che tipo di posti di lavoro, con quale qualità, con quali garanzie, con quali retribuzioni? E su questo i dati sono tutti negativi. Quindi che ci siano più posti di lavoro è evidente, perché dopo la pandemia si sono riaperti i cantieri, si sono riaperte le imprese, si sono aperte nuove attività, ma queste assunzioni chi riguardano? Spesso riguardano uomini non italiani, spesso riguardano contratti a breve termine, contratti non capaci di garantire la tenuta di una struttura familiare o quantomeno la nascita di una possibile famiglia di giovani. E questo è il problema su cui noi da anni, quel mi corrisponde, parliamo e che ancora non trova soluzioni forti.
E siamo arrivati alla fine di un'altra splendida puntata. Grazie a te Mirko De Carli, grazie alla nostra splendida redazione che ci permette di andare in onda tutti i sabati qui su Radio Nuova Trieste, e soprattutto grazie ai nostri radioascoltatori che ci seguono sempre con tanto affetto. Dal vostro Massimiliano Esposito è tutto, buon sabato e soprattutto una buona e santa domenica.
Abbiamo trasmesso
Mirko risponde.
Politica e Chiesa al tempo d'oggi.
Un programma del portavoce del Popolo della Famiglia, Mirko De Carli.